Ripercorrendo un po' a livello cronologico l'evoluzione di Internet, quindi gli ultimi 20 anni, mettiamola così, parto centrandomi molto su me stesso, non per una questione di egocentrismo, non solo, perché più che altro per un elemento anagrafico e per la mia storia personale, io ho avuto un punto di vista un po' privilegiato per vedere come si è evoluta Internet e anche come è cambiato il concetto di privacy. Allora, per capirci, io mi sono laureato nel 1997 e quando ho fatto la tesi di laurea, l'unico strumento, lo strumento più evoluto che avevo per trovare informazioni era la intranet dell'Università Statale di Milano. In pratica, io avevo accesso a un sistema che mi diceva in quale biblioteca avrei trovato un libro. Poi dovevo andare a prendermi il libro e leggermelo. Non c'era Wikipedia, non c'era nulla di tutto quello, a cui ci siamo abituati adesso. E quando poi mi sono laureato, già l'informatica era un po' una passione, ma io non sono un programmatore, non sono un vero smanettone, sono quello che viene definito di solito in gergo un power user, cioè un utente molto evoluto. Ho cominciato a occuparmi un po' di più di informatica perché mentre facevo la pratica da avvocato, per arrotondare il magro stipendio che prendevo in studio, scrivevo per delle riviste di informatica e quindi ho cominciato a interessarmi sempre di più. Allora, com'era la situazione allora? In quel periodo, quindi primi anni 2000, internet e il web non erano molto diversi a livello di modello di business da qualsiasi altro settore. Faccio un esempio. Le caselle di posta email non erano gratis. Di solito la posta, la casella di posta elettronica, veniva data dal proprio provider internet. Quindi, se uno faceva il contratto con Libero, si trovava la casella di Libero, e ce ne sono ancora in giro un mucchio. Se la faceva con Tiscali, idem, era un servizio che veniva offerto a pagamento. Quindi, era il classico schema a cui siamo tutti abituati. Nella vita di tutti i giorni, in qualsiasi settore, io pago un servizio, ottengo un servizio. Ma c'erano anche cose che erano molto diverse. Allora, il motore di ricerca più utilizzato a quei tempi era Yahoo. Uno dice: qual è la differenza con Google? Molto semplice. Yahoo, per indicizzare i siti, utilizzava degli impiegati che navigavano su internet manualmente. Quando incontravano un sito, lo inserivano manualmente nel database, decidendo loro quali fossero le parole chiave che lo descrivevano meglio. Quindi, avessero trovato Mag4, avrebbero guardato il sito, avrebbero detto: ok, questi si occupano di finanza etica, quindi mettiamo come parola chiave finanza etica. Google era di là da venire in quella fase. I software, tutti i programmi, si pagavano. Non c'erano né i software open source, che però sono una cosa a parte, diciamo che sono la parte etica dell'informatica, ma nemmeno cose come G Suite o servizi vari che oggi ci danno gratuitamente la possibilità, per esempio, di avere un editor di testo. Ai tempi bisognava spendere 200-300 euro, si parlava di lire comunque, per comprarsi la suite di Microsoft che costava una barcata di soldi, perché se ricordo bene costava sulle 500-600 mila lire a pacchetto, perché poi non c'erano nemmeno gli abbonamenti. Quali erano i problemi di privacy ai tempi? Pochi, in realtà. Perché? Perché il modello di business, appunto, era quello per cui io pagavo un servizio, il servizio mi veniva dato. E c'era ancora quella concezione, soprattutto per quanto riguarda la posta elettronica, per cui la corrispondenza di una persona è sacra. Cioè, nessuno infila il naso nelle lettere che riceviamo. E soprattutto, siccome li pagavamo quei servizi, eravamo abbastanza tranquilli riguardo al fatto che nessuno ci infilasse il naso. Ecco, l'unica preoccupazione magari che avevano alcuni, io tra questi, perché nel 2001 ero già stato al G8 di Genova, quindi ero già un po' esposto come attivista politico, era quello che eventualmente forze di polizia, governo, eccetera, decidessero di dare un'occhiata a quello che scrivevo con altri. Ma lì era abbastanza facile prendere delle contromisure. Allora, la preoccupazione in buona sostanza qual era? Noi ci aspettiamo normalmente che se noi non facciamo nulla di male, nulla di sbagliato, non siamo sottoposti a nessuna indagine, non siamo coinvolti in nessuna attività illegale, non c'è un procedimento penale nei nostri confronti, nessuno abbia l'interesse o la possibilità, dal punto di vista legale, di andare a vedere quello che scriviamo o i messaggi che riceviamo. Questa cosa è stata messa un po' in dubbio, nel senso che, siccome è terribilmente facile fare questo, l'idea che qualcuno ne potesse abusare serpeggiava. E io devo dire che a un certo punto ne ho avuto una conferma. Allora, non al 100%, nel senso che a me è capitato di incontrare ufficiali prevalentemente della polizia postale nel corso della mia carriera. Ah, scusate, passo indietro. La carriera forense l'ho mollata e mi sono messo a fare giornalista informatico. Poi ormai sono 20 anni che faccio questo. Siccome li incontravo in veste professionale, quindi io incontravo un ufficiale della polizia postale, io ero un giornalista, lo stavo intervistando, chiaro che i toni erano piuttosto istituzionali, quindi non ho mai avuto indicazioni in questo senso. Però mi è capitato un episodio un po' così, cioè mi è successo di incontrare un agente della polizia postale in un'altra situazione, una situazione in cui lui non sapeva che io fossi un giornalista, era il fidanzato di una cugina della mia compagna di allora, e tra un bicchiere di vino e l'altro, a un certo punto lui, non so se l'abbia sparata grossa, se si è vantato, eccetera, ma sostanzialmente ha detto che lì dentro potevano fare quello che volevano. E in buona sostanza il ragionamento era il seguente, e su questo ci torneremo dopo, cioè che non aspettassero di avere il procedimento in corso per andare a controllare le comunicazioni di una persona, ma le prendessero preventivamente per poi chiedere magari l'autorizzazione del magistrato a ottenere l'accesso ai dati dopo, quando serviva. Allora, questo è un elemento abbastanza importante, fissiamolo lì, mettiamolo lì con una puntina. Poi non so appunto se stesse facendo il grandone durante quella cena, ma abbastanza indicativo questo elemento. Allora, dicevo, la contromisura era piuttosto semplice da prendere. Allora, siccome la polizia postale, le varie autorità, e attenzione, qui stiamo parlando di Italia, mi rendo conto che può suonare un po' paranoico, però se cominciamo a pensare a paesi come l'Egitto, la Turchia, Etiopia, Yemen, Stati Uniti, insomma, questi paesi in cui le libertà civili non sono particolarmente garantite, diventa un po' più preoccupante la cosa. La contromisura era semplice, era utilizzare uno strumento di posta elettronica fuori dalle logiche commerciali, cioè non affidarsi a una società che opera commercialmente, che di conseguenza garantisce l'accesso al governo, ai suoi dati, piuttosto facilmente, ma rivolgersi magari a una realtà di movimento, come per esempio inventati.org, Isole nella rete, quel giro lì immagino che li conosciate. Io, anche se oggi, e ci arriveremo dopo, non serve più a molto, ho ancora una bellissima casella di posta email, marcos@canaglie.net, di cui vado assolutamente orgoglioso a questo punto, soltanto per bullarmi del fatto di avere un indirizzo di posta elettronica molto cool, perché oggi serve a poco. Però ai tempi si poteva essere abbastanza tranquilli del fatto che se fosse arrivato qualcuno senza un'autorizzazione della magistratura, loro non avrebbero dato l'accesso ai dati. Le cose sono cambiate abbastanza rapidamente, diciamo intorno al 2005, e le cose sono cambiate quando i dati e le informazioni hanno assunto un ruolo predominante nei modelli di business di tutte le aziende dell'high tech. Io ho in mente un articolo dell'Economist che titolava Data is the new oil, cioè i dati sono il nuovo petrolio, indicando che la ricchezza arriva dai dati. Perché? Perché nel frattempo il modello di business si è evoluto, in pratica la raccolta dei dati e il loro utilizzo per profilare gli utenti e per esempio visualizzare delle pubblicità mirate sono quello che normalmente fanno tutte le grandi società, da Google a Facebook, la stessa Amazon, chiunque operi, Twitter, chiunque operi all'interno di questi settori. Il tutto grazie all'automazione. Allora, dicevo prima che Yahoo un tempo aveva gli impiegati che infilavano manualmente, digitando sulla tastiera le parole chiave che descrivevano un sito. Ecco, quello che ha fatto Google in buona sostanza è stato automatizzare il tutto. Google infatti usa quello che viene chiamato in gergo spider, cioè un programmino che gira di pagina in pagina e automaticamente va a leggersi tutti i contenuti e decide lui quali siano le parole chiave per quei contenuti, il famoso SEO, il Search Engine Optimization, che detta così sembra un po' una roba da Harry Potter, però loro hanno veramente cambiato completamente il funzionamento di internet, perché da quel momento intanto era tutto molto più veloce a livello di indicizzazione, ma in secondo luogo era, anche se non fino in fondo, abbastanza oggettivo, cioè siamo abbastanza sicuri che le parole chiave che risultano in un sito web non sono quelle che ha voluto scrivere chi l'ha creato, che magari se l'ha inventata semplicemente per attirare un po' di traffico, ma c'è il programmino di Google che va a vedere quali siano queste parole chiave. E nel frattempo abbiamo visto anche comparire software e servizi gratis, quindi i vari social network, quindi i vari pacchetti per l'ufficio accessibili online previa registrazione, in cui c'è un patto che, io lo dico purtroppo, è esplicito, anche se molte persone non se ne rendono conto. Cioè, se noi andiamo a leggere le condizioni d'utilizzo di tutti questi servizi, è scritto nero su bianco che in pratica il modo in cui noi le paghiamo, cioè quel famoso detto se qualcosa è gratis il prodotto sei tu, il modo in cui le paghiamo è fornire informazioni riguardo noi. Allora, questo è abbastanza evidente, nessuno ne fa mistero, e di solito viene dipinto come un meccanismo per il quale questi dati vengono utilizzati per fornirci un servizio migliore. Prendiamo Facebook. Facebook ci dice che in pratica, se noi impostiamo le regole della privacy facendo in modo che il social network di Mark Zuckerberg possa prendere informazioni su di noi, ci fornirà un servizio più mirato, personalizzato, ci visualizzerà delle pubblicità che ci interessano, ci farà vedere i post che ci interessano di più. Allora, tutto questo naturalmente è, se non falso, almeno marginale. Il punto fondamentale è che è questo il modo in cui tutti questi servizi incassano una marea di soldi. Allora, è un grosso problema per la privacy fino a un certo punto. Secondo me la cosa di cui noi dobbiamo tenere sempre conto è il fatto che per tutte queste società commerciali la nostra identità fisica non conta. Quello che interessa a loro è la nostra identità sul web. Per capirci, quando io navigo e vengo profilato, a Google non interessa, Google o chiunque altro, non interessa che io sia Marco Schiaffino. Allora interessa che io sia l'utente numero 11741227 qua, e che loro però possano creare un profilo mio attraverso il quale mandare pubblicità mirate, attraverso il quale mandarmi le offerte della settimana. A volte io devo dire anche in maniera un po' ridicola, io non so quanti di voi utilizzino Amazon, io lo uso, faccio outing in questo momento, a me la cosa che fa morire è che, non so, mi capita di comprare una webcam e poi per 2 settimane mi arrivano proposte di altre webcam. Ora, secondo voi, quante ne compro? Un collezionista di webcam dovrebbero rinchiudermi immediatamente perché avrei dei grossi problemi. Allora, sta cosa non la capirò mai, però purtroppo funziona così. Molto probabilmente se parlassi con un esperto di Amazon mi spiegherebbe anche perché, però sorvoliamo su questo pezzo. Il tutto ha un livello di raffinatezza che ha quasi dell'incredibile. Allora, qual è però l'effetto collaterale di tutto questo? Dicevo che alla fine alle società commerciali non interessa tanto entrare nel nostro personale, cioè sapere nome e cognome, anche se possono saperlo tranquillamente, ma non gli interessa. Il problema vero è che, siccome internet funziona così, tutta la struttura del web è fatta apposta per fare in modo che le attività siano tracciabili. E di questo ne approfitta qualcun altro. Allora, andando avanti nella nostra cronologia, possiamo arrivare al 2013. Nel 2013, Edward Snowden contractor dell'NSA, la National Security Agency, a un certo punto contatta dei giornalisti del Guardian, dei giornalisti del New York Times, un po' di giornalisti, e svela al mondo il meccanismo di spionaggio di massa che utilizza il governo degli Stati Uniti. Allora, perché è importante tutto questo? Primo, perché questo sistema di spionaggio, se si va a guardare nel dettaglio, adesso non andrò a guardare nel dettaglio, utilizza tutto un sistema di meccanismi che si innestano esattamente grazie a quelle caratteristiche che sono state date a internet per tracciare i consumatori. Cioè, in buona sostanza, il governo degli Stati Uniti può spiare chiunque al mondo semplicemente per come è strutturata internet. In secondo luogo, perché lo si scopre molto bene in un libro che ora non vi consiglierò di comprare, ma vi consiglio di scaricare illegalmente. So che sto dicendo una cosa forte, apro la parentesi e vi spiego perché. Perché è l'autobiografia di Edward Snowden, in cui spiega esattamente come funziona tutto questo. Il problema è che è stato citato in causa dall'NSA. Siccome i contractor dei servizi segreti statunitensi firmano un accordo per cui non possono scrivere libri senza l'autorizzazione del governo, lui ha perso la causa e quindi tutti i proventi della vendita di quel libro vanno alla CIA e all'NSA. Io mi pento amaramente di aver comprato quel libro, avrei dovuto scaricarlo in altra maniera, però quando l'ho fatto non c'era ancora stata la sentenza e quindi non posso rimediare. Quel libro si intitola Permanent Record, purtroppo in italiano l'hanno tradotto con errore di sistema, ma abbiamo un grosso problema sulle traduzioni anche a livello di case editoriali. Perché? Perché Permanent Record riassume un po' la critica che fa Snowden a questo sistema. Conferma quello che dicevo prima, cioè il dubbio paranoico che avevamo all'inizio degli anni 2000, è tutto vero. In pratica ci sono nazioni, gli Stati Uniti sono la principale, ma ce ne sono altre, che stanno registrando tutto il traffico internet di tutte le persone sul pianeta. Secondo questa logica, prima o poi mi viene bene. Cioè, è anche vero che questa persona non potrebbe anche non essere un problema, ma se lo dovesse diventare, io avrò tutto quello che ha fatto. Allora, potete immaginare quali siano le ripercussioni. Al di là del fastidio a livello etico, al di là delle possibili persecuzioni in regimi autoritari, in stati in cui non è garantito nessun diritto, ripeto, tipo Turchia. Il punto fondamentale è che ci potrebbe essere anche un utilizzo, per esempio, politico. Immaginiamo che uno dei ragazzi di Fridays for Future fra 15-20 anni diventi il possibile candidato di un movimento ecologista di sinistra e che l'attuale governo abbia a disposizione tutto quello che ha scritto e tutto quello che gli hanno scritto negli ultimi 25 anni. E magari qualche scheletro nell'armadio c'è, che potrebbe saltare fuori ad hoc. Questa è la logica. Allora, tra l'altro, nel 2013 sono uscite gli articoli, sono stati pubblicati le dichiarazioni di Snowden. Nel 2016 l'amministrazione Obama ha varato una riforma dei servizi segreti, per tutelare i cittadini da questo tipo di controllo. Attenzione. Tutelare i cittadini statunitensi. Cioè, questo significa che le nuove leggi che ha introdotto Barack Obama tutelano i cittadini statunitensi, ma non quelli che vivono all'estero, noi compresi. Dai documenti di Snowden, quello che esce è che in pratica il governo statunitense ha un accesso diretto alla dorsale internet, cioè il grosso cavo che sta sotto il mare, in Sicilia e prende tutti i dati direttamente da lì, utilizzando a questo scopo i sistemi del Regno Unito. Il Regno Unito è uno dei cinque occhi, i Five Eyes. Ci sono cinque nazioni che sono Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Nuova Zelanda e Australia, che sono, diciamo, il cerchio stretto dello spionaggio del Patto Atlantico e che hanno un accesso privilegiato tra di loro. questi potrebbe essersi unita la Germania, forse, perché quando è venuto fuori che gli Stati Uniti intercettavano il telefono della Merkel, pare che Angela Merkel non abbia fatto una grossa piazzata, ma in realtà abbia semplicemente chiesto che la Germania facesse un passo avanti, diciamo, nella gerarchia all'interno di questo livello di spionaggio. Quindi questo tipo di raccolta è attuale e prosegue anche in Europa. C'è stata una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea giusto questo luglio, quindi stiamo parlando di 3 mesi fa, in cui la Corte di Giustizia ha imposto a Francia, Belgio e Regno Unito di smettere di raccogliere tutti i dati, perché lo fanno. Ora, Francia e Belgio molto probabilmente smetteranno, il Regno Unito è improbabile che lo faccia, anche perché siamo in piena Brexit, quindi non credo che vogliano interrompere la loro raccolta di dati semplicemente per un diktat che arriva da un'istituzione a cui non dovranno più rispondere tra poco. Però diciamo che questo è il panorama dal punto di vista del controllo sociale a livello governativo. Il tutto con un'aggiunta. Allora, il grande protagonista di tutto questo è l'intelligenza artificiale. Immagino che ne abbiate sentito parlare più e più volte, ogni tanto esaltandola, ogni tanto con qualche elemento di preoccupazione. Io provo a spiegare a che livello funziona l'intelligenza artificiale e lo faccio attraverso un'intervista che ho fatto un po' di anni fa, in realtà un bel po' di anni fa, perché erano almeno 6 anni fa, quindi considerate che per il mondo dell'informatica è un'era geologica questa. A Roma partecipavo a un festival strano per le mie corde, nel senso che è un festival nel quale si parla sostanzialmente di pubblicità online. Però è particolarmente interessante vedere come funziona la pubblicità online, perché si capisce anche il livello potenziale di controllo che si riesce a avere tramite internet. Allora, la pubblicità online funziona secondo la logica del programmatic. Che cos'è il programmatic? Funziona in questo modo. In pratica, nel momento in cui uno di noi apre un sito internet, mentre si carica la pagina, quella pagina deve decidere quale pubblicità mostrarci. Allora, siccome noi siamo profilati, noi abbiamo un profilo in cui si sa bene o male che cosa ci interessa, che cosa abbiamo fatto, che cosa faremo, quali sono le cose che siamo andati a guardare, si apre in quel momento, e stiamo parlando di millisecondi, una sorta di asta in cui i vari soggetti che si occupano di piazzare la pubblicità online cercano di comprare lo spazio pubblicitario per i loro clienti a seconda delle nostre preferenze. Questo succede praticamente in tempo reale. Il tizio che ho intervistato quel giorno era un personaggio abbastanza interessante, nel senso che lui era in realtà laureato in fisica, mi sembra, e arrivava da un'esperienza con la NASA, e lui aveva creato gli algoritmi che hanno permesso di inviare i razzi su Marte. In pratica, i suoi algoritmi erano quelli che permettevano di correggere la rotta dei razzi, perché il problema, naturalmente, è che se c'è una deviazione di 1 grado alla partenza, il razzo, al posto che su Marte, finisce su Saturno, e per quello basta una folata di vento piuttosto che una nuvola. E quando ha concluso il contratto con la NASA, ha pensato bene di utilizzare questo know-how per creare una società che si occupa, guarda caso, di pubblicità. Allora, lui me l'ha spiegata così. Lui mi diceva, nel momento in cui tu ti connetti, io ho in mente tutte le tue possibili preferenze, eccetera, quindi posso mandarti delle pubblicità che ti possono interessare, però ho anche altre informazioni, perché a partire dal tuo indirizzo IP, per esempio, io so dove abiti. E naturalmente so anche a che ora ti stai collegando. Allora, magari io so che tu ti stai collegando da Milano, so che è domenica sera e so che quella sera c'è il derby Milan-Inter. Quindi secondo me è molto probabile che tu voglia vederti la partita in televisione e magari non avrai voglia di cucinare. Di conseguenza vorrai una pizza e io so anche che per quella sera a Milano è prevista pioggia. Quindi non avrai molta voglia di uscire in macchina, uscire a piedi, andare a prenderti la pizza. E quindi io ti visualizzo la pubblicità della consegna a domicilio della pizza. Allora, questo avviene, ripeto, in millisecondi. Se noi applichiamo tutto questo a sistemi di controllo, diciamo meno innocui, della pizza online, otteniamo quello di cui parlavo prima a livello di servizi segreti, controllo sociale. Allora, il primo strumento che è emerso dalle dichiarazioni di Snowden in realtà non era nulla di non erano intercettazioni audio o intercettazioni dei testi delle email o delle chat o degli SMS. Erano semplicemente i metadati. Cosa sono i metadati? I metadati sono quelle informazioni che hanno tutte le compagnie telefoniche, che dicono semplicemente che ieri io e Chiara ci siamo sentiti al telefono dalle 19:10 alle 19:17, oppure che lei mi ha mandato un SMS alle 20:23. Ecco, utilizzando gli algoritmi di intelligenza artificiale, su questo tipo di dati è possibile mappare in pratica tutti i rapporti interpersonali che ci sono e arrivare a ottenere informazioni riguardo l'orientamento politico, l'orientamento religioso, l'orientamento sessuale di una persona, semplicemente incrociando i dati e utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale. Allora, il problema qual è? Che ci sono degli strumenti di protezione. Allora, partiamo da quello più ovvio, che dovrebbe essere diciamo l'approccio democratico di garanzia. Qui abbiamo un problema. Allora, e il problema, io la dico molto netta, si chiama neoliberismo. Allora, provvedimenti legislativi come il GDPR, per esempio, che è il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati, è entrato in vigore il 25 maggio del 2018. O tutti i vari strumenti che vengono utilizzati a livello anche del governo europeo sono orientati in una maniera per cui l'aspetto principale è quello di garantire comunque una logica di profitto. Per capirci, nel GDPR, che dovrebbe proteggere la privacy, il preambolo, in ogni caso, parla del fatto, cita esplicitamente il fatto che i dati sono una risorsa economica e essendo una risorsa economica, in pratica il regolamento si ispira all'idea che l'Unione Europea debba essere in grado di competere sul mercato globale nel modo migliore. Qual è il risultato a livello di impostazione della normativa, che per carità è avanzatissima rispetto a molte altre, ma diciamo che ha questo peccato originale? Scarica tutto sul consenso dell'utente. Cioè, in pratica, secondo i legislatori europei, ognuno di noi dovrebbe ogni volta, decidere come gestire la sua privacy. Allora, avete presente, ogni volta che aprite un sito, viene chiesto di accettare un disclaimer. Allora, nessuno fa molto caso al fatto che ci sono due pulsanti e non sono accetto e rifiuto, ma sono accetto e voglio impostare. Non lo fa quasi nessuno, ma se uno va sulle impostazioni di privacy di quel sito, può decidere se questi dati, per esempio, verranno condivisi con soggetti terzi, se potranno essere dati alle società di marketing oppure no. C'è sempre un livello minimo, diciamo, di consenso. Per capirci, qua vado un po' sul tecnico, sono i famosi cookies, i biscottini, sono dei file di testo che vengono salvati nel nostro browser, che spesso e volentieri servono semplicemente a fare il login in un servizio. Però in altri casi possono diventare veramente uno strumento che permette alle agenzie di marketing di tracciare tutto il traffico e tutta la nostra attività. E attenzione, a cascata quindi queste informazioni sono disponibili per chiunque vi abbia accesso, per tornare al discorso di Snowden di prima. E ci sono poi tutta una serie di questioni estremamente tecniche. Ecco, qua arrivo a un punto che torna un po' alla logica di cui parlavo prima, cioè alla mia condizione anagrafica. Quando io ho cominciato a occuparmi di informatica, tutto era molto più complicato. Per capirci, intanto il computer non si cambiava ogni 2 anni, ma lo si aggiornava cambiando i pezzi dentro. Ma per sostituire una scheda video bisognava imparare a disinstallare i driver, reinstallarli, le cose normalmente andavano storte. Insomma, bisognava farsi un mucchio di conoscenze. Oggi noi purtroppo siamo in una situazione in cui internet e i servizi digitali, gli strumenti digitali sono molto più accessibili, senza che ci sia bisogno di sapere esattamente come funzionino. E devo dire che per me questo è terribilmente preoccupante. Faccio un paragone. Immaginate se qualcuno guidasse una macchina senza avere la minima idea di come funzioni un'automobile. Nel momento in cui c'è un qualche problema, ma anche soltanto quando deve prendere una decisione di guida e non sa che se si rompe l'ABS e frena troppo forte, a un certo punto perde il controllo dell'auto. Ecco, a livello tecnologico il problema è lo stesso. La maggior parte delle persone naviga, utilizza servizi internet senza sapere, per esempio, che cosa sia un indirizzo IP, senza sapere che attraverso l'indirizzo IP, per esempio, può essere tracciato. Ed è uno dei sistemi che vengono utilizzati più spesso. Io me ne rendo conto a livello sempre commerciale, mi fa molto ridere perché naturalmente io e la mia compagna ci colleghiamo dallo stesso router, quindi abbiamo lo stesso indirizzo IP. Siccome lei lavora nell'editoria e va, per esempio, ogni anno al Festival di Mantova, ecco, quando si avvicina al Festival di Mantova a me cominciano ad arrivare le pubblicità dei bed and breakfast, semplicemente perché abbiamo lo stesso indirizzo IP. Allora, l'indirizzo IP si può spuffare, termine tecnico, cioè si può falsificare utilizzando dei servizi come le VPN, Virtual Private Network, o come il circuito Tor, che è un servizio open source che viene utilizzato di solito dai dissidenti politici per non essere tracciati. Il problema qual è? Che bisogna sapere che cos'è un indirizzo IP e che bisogna sapere come e perché sia necessario utilizzare una VPN, che fra l'altro costa anche, si paga un abbonamento mensile, a meno che non si usi Tor. Poi su Tor adesso non sto a aprire, però siccome è massacrato da tutti i servizi segreti, ha tante di quelle falle di sicurezza che non finiscono più, quindi non lo considererei affidabilissimo come servizio. Altri strumenti, per esempio, per proteggersi, comprendono l'impostazione del DNS over TLS. Allora, provo a spiegarla rapidamente. I server DNS sono quelli che io chiamo di solito quando faccio dei corsi di sicurezza informatica, gli elenchi del telefono di internet. Allora, ogni computer, compresi i server che ospitano i siti internet, in realtà non hanno un nome, hanno un numero, l'indirizzo IP, del tipo 213.54.20.342, no, .256, perché non può andare oltre il 256. Allora, cosa succede quando io digito www.mag4.it? Che il mio computer si collega a un server DNS, il quale ha un database in cui c'è scritto che il sito di Mag4 corrisponde a quel determinato indirizzo IP. E quindi risponde al mio computer, mi manda questa informazione. Qual è il punto? Che chiunque abbia accesso ai server DNS, quindi tipicamente le compagnie telefoniche, ha la possibilità di sapere esattamente tutti i siti che io ho visitato. E siccome in Italia, per esempio, c'è una legge che prevede che queste informazioni debbano essere conservate per 2 anni, significa che tutta la mia cronologia di navigazione per 2 anni è registrata sul server DNS di Vodafone. Allora, adesso è venuta fuori una nuova tecnologia, un nuovo protocollo che si chiama DNS over TLS. In pratica vuol dire che si utilizza l'algoritmo di crittografia TLS e che il server DNS non sa che cosa io sto chiedendo, cioè nessuno può sapere dove io vado a navigare. Qual è il problema? Che questa cosa bisogna impostarla nel computer, non è ancora automatica. Quindi chi conosce questi dettagli tecnici è in grado di tutelare la sua privacy. Chi non li conosce, no. c'è un altro problema, non c'è nessun interesse a rendere automatico tutto questo. Esempio, il governo di Mosca ha approvato, o meglio, ha avviato l'approvazione di una legge giusto 3 settimane fa per in pratica modificare questi protocolli e togliere la crittografia. Perché? Perché non si vogliono togliere la prerogativa di poter controllare la navigazione di tutte le persone all'interno del paese. Questo è un problema sostanzialmente di appropriazione delle tecnologie, cosa che non è facile perché richiedono sforzo, evidentemente, cioè è molto più semplice prendere lo smartphone e collegarsi piuttosto che stare a magari perdere un'ora a cercare di capire come impostare il proprio smartphone per fare in modo che queste informazioni non vengano divulgate. Ma sta diventando indispensabile. Io vi faccio un esempio. Jitsi, noi in questo momento lo stiamo usando in una modalità non sicura. Potremmo utilizzarlo con una crittografia end-to-end, cioè in pratica tutti i dati che ci stiamo trasmettendo tra di noi in questo momento potrebbero essere intercettati. Se noi impostassimo una password attivando la funzionalità di crittografia end-to-end, quei dati sarebbero al sicuro, li potremmo vedere soltanto noi, quindi questa conversazione potrebbe essere vista soltanto da noi. Sulla crittografia end-to-end, guarda caso, si è aperta una grandiosa querelle. Allora, è la stessa che usano Telegram, WhatsApp, altri servizi di messaggistica di questo tipo, e sono ormai degli anni che molti governi, i Five Eyes in testa, ma si stanno unendo anche molti altri, stanno chiedendo a tutti gli sviluppatori in pratica di inserire una backdoor. La giustificazione sembra plausibile. La giustificazione è quando noi dobbiamo contrastare la criminalità, non riusciamo a intercettarli. Boom. Allora, a parte che non è vero perché esistono software specializzati in questo, ma il caso che viene citato di solito è quello, per esempio, dei mass shooter negli Stati Uniti, in cui per capire se avessero dei complici o meno, volevano entrare nei cellulari, e il sistema di crittografia gli impedisce di farlo. Il non detto qual è che i veri criminali non usano WhatsApp. Allora, ci sono dei telefoni crittografati che costano una quantità di soldi inimmaginabili. Nel 2018 è stata smantellata una società che offriva questo servizio. Qualche mese fa ne è stata smantellata un'altra che aveva sede in Olanda, mi sembra. Allora, i veri criminali non usano WhatsApp. Il fatto di voler inserire una backdoor è una follia dal punto di vista tecnico, perché significherebbe intanto che chiunque ne può approfittare, perché ripetiamo, noi continuiamo a guardare tutto con gli occhi da europei in pseudodemocrazie che più o meno ci garantiscono, ma il mondo è fatto anche che di governi molto diversi, ma in secondo luogo anche per una questione di sicurezza, nel senso che nel momento in cui io so che c'è una backdoor all'interno di un programma, se sono un pirata informatico, devo solo trovarla. Non ho il problema di trovare una gran vulnerabilità. So già che c'è un buco da qualche parte, devo solo capire dove sia. Quindi questa è una follia totale. Quale potrebbe essere la soluzione? Qua vado a chiudere in modo che poi lasciamo un po' di spazio alle domande, magari. La soluzione è, come al solito, quella della consapevolezza. Ora, gente come me che ha voglia di parlare di queste cose, anche di spiegare come fare nella pratica a garantirsi un maggiore livello di privacy, ce n'è. Grazie anche al fatto che internet, da questo punto di vista, è uno spazio filosoficamente altruista. Cioè, io non so se vi è mai capitato di andare su un forum e fare una domanda e trovate 20 sconosciuti, 20 perfetti sconosciuti che spendono del tempo per rispondervi. Allora, quella cosa è buffa, secondo me molto bella, allo stesso tempo. Ecco, di solito chi si occupa di queste cose ha la massima disponibilità e sarebbe necessario, secondo me, indispensabile un lavoro nell'aumentare la consapevolezza su questi aspetti, sia sul rischio che si corre a livello di profilazione, a livello di perdita della privacy, sia sia su come riuscire ad arginarlo da un punto di vista tecnico. Purtroppo, e chiudo su questa nota un po' da anziano, quello che sto vedendo quando mi capita di parlare con adolescenti, post-adolescenti di oggi è che c'è molta meno consapevolezza, perché gli strumenti digitali sono molto più accessibili senza bisogno di dover conoscere cosa c'è dietro, e quindi è sempre più raro, a meno che uno non sia proprio un grande impallinato, che ci sia la consapevolezza, tant'è che ogni tanto, quando leggiamo gli episodi di cronaca in cui ci sono casi di revenge porn, casi in cui ragazze minorenni vengono bullizzate utilizzando fotografie che hanno condiviso loro per prime, ecco, questo è un elemento proprio di scarsa consapevolezza e lo si dovrebbe arginare, secondo me, con qualcosa che è una sorta di educazione civica al digitale. E che però non possiamo aspettarci che lo faccia di certo l'Azzolina, dovremmo farlo collettivamente dal basso, tutte e tutti, e in questo modo forse si riuscirebbe anche a creare un movimento che poi chieda, anche dal punto di vista legislativo e dal punto di vista regolamentare, un po' più di protezione per le persone e meno protezione per i capitali, cosa che forse sarebbe utile. Io chiuderei qui l'esposizione per lasciare un po' di spazio alle domande. E riaccendo l'audio perché nel frattempo mi è andato in stand-by lo stereo, visto che di solito dopo 20 minuti va in stand-by, è un'ora che parlo. Quindi. Ora vi sento.
Marco, grazie. Siamo abbastanza colpite da questo lato dello schermo. Abbiamo avuto la conferma, almeno noi, non so gli altri e le altre. Grazie alla tua relazione, che anche se, come dire, siamo più o meno, come dire, coetanei, o comunque non apparteniamo sicuramente alla generazione dei super giovanissimi e giovanissime. Che accedono così a, diciamo, forse a cuor leggero questi strumenti, ci hai veramente riempite di cose che non sapevamo. Come dire, la tua relazione non è proprio, come dire, incoraggiante, come saprai già, per cui
No.
non dai solo buone notizie, ecco, però almeno appunto aiuta ad introdurre quell'elemento di consapevolezza, no, con il quale un po' hai chiuso. Non so se c'è qualcuno o qualcuna che vuole chiedere qualcosa, se qualcosa non è chiaro. Io se no ti chiedo, magari mentre gli altri pensano, se puoi riprendere il passaggio che hai fatto sugli indirizzi mail e eventualmente sul discorso della gestione delle mailing list, perché
Ah sì, no, è vero perché ne avevamo parlato io e te al telefono. Allora, c'è un altro effetto diciamo del boom di digitalizzazione, ed è quello per cui quando io raccontavo del fatto che nei primi anni 2000 si poteva pensare, diciamo, di garantirsi una privacy utilizzando un servizio di posta elettronica alternativa. Oggi è pressoché impossibile, perché un tempo ci si muoveva in una ristretta cerchia di persone. Cioè, io mi ricordo che quando stavamo organizzando il gruppo di affinità per andare al G8 a Genova, utilizzavamo degli indirizzi mail, chiamiamoli sicuri. Oggi chiunque faccia attività politica sa benissimo che quando si finisce in una mailing list, di solito è su Google Groups. Quindi stiamo già dando tutte le informazioni a Google automaticamente. Ma poi basta che una sola persona all'interno dell'indirizzario abbia Gmail o qualsiasi altro servizio di posta elettronica, diciamo che utilizza i dati che vengono trasmessi come risorsa per guadagnare, e quelle informazioni significa che vengono registrate. Allora, per capirci, provate a fare un esperimento. Ora io non vi so dire esattamente perché li cambiano in continuazione i comandi, ma se voi andate sul vostro profilo di Google, a un certo punto all'interno di Gmail c'è la possibilità di avere un resoconto degli acquisti online che avete fatto, ma non su siti Google, su qualsiasi sito, perché Gmail in pratica ha dei filtri per cui registra tutte le email di conferma che arrivano quando facciamo un acquisto. le registra per noi, naturalmente, e noi possiamo anche vedercele. A me ha fatto impressione quando avevo scoperto questa funzione, sono andato a guardare, c'erano i miei acquisti degli ultimi 2 o 3 anni. Ok? Quindi vuol dire che loro sanno tutto quello che ho comprato online, semplicemente facendo una scansione delle email, e tutto questo è all'interno delle regole di utilizzo. Quindi il problema vero è che noi forse dobbiamo metterci anche l'animo in pace, capire che se vogliamo utilizzare servizi gratuiti e se vogliamo utilizzare per comunicare i social network, l'email, io faccio il giornalista, io non posso non essere sui social network. Quindi ho presente che io vengo profilato ogni santo giorno, qualsiasi mia attività viene registrata. Non c'è alternativa. Allora, si può arginare un po' tutto questo, per esempio regolando le impostazioni di privacy su Facebook. Se qualcuno di voi prova adesso a entrare nel mio profilo Facebook, non può, perché soltanto chi ha l'amicizia può vedere quello che io ho dentro il profilo. La stessa cosa si può fare su molti altri servizi. Costa fatica, però consente, diciamo, di arrivare a un utilizzo in cui è vero, regaliamo dei dati comunque, perché in buona sostanza con quei dati noi stiamo pagando i servizi che ci danno, ma meno, il minimo indispensabile. Diciamo che ottimizziamo il costo, al posto di dargli 100, gli diamo 10 e possiamo accontentarci così. Questo è un po' il ragionamento, tenendo presente appunto che ormai è impossibile pensare di ottenere una privacy totale. Sto leggendo la chat per vedere se ci sono domande, ma mi sembra di no.
Grazie, grazie mille. No, c'era un messaggio, sono i nostri soci che ci ringraziano, ma stanno chiudendo il negozio.
Ah, ok. Ah, e poi su questo, siccome io ho sempre paura di un altro effetto, che è quello di esagerare. Cioè, a me è capitato, allora io ho una trasmissione settimanale su Radio Popolare e naturalmente da tempo immemore ormai, mi sembra tantissimo, mi trovo a parlare di Immuni in continuazione, l'app per il tracciamento dei contatti per il Covid. E ci sono tantissime persone che hanno detto chiaramente di rifiutarsi di installarla perché hanno paura per la privacy. Ecco, la cosa buffa è che Immuni, per esempio, è una delle poche applicazioni che rispetta la privacy al 100%. Cioè, è una cosa addirittura troppo, nel senso che potrebbe funzionare meglio se fosse un po' meno rispettosa la privacy. E paradossalmente la levata di scudi arriva contro l'unica cosa innocua, quando poi chiunque dà i suoi dati molto serenamente quando potrebbe non darli, dà delle informazioni che non darebbe. Io faccio l'esempio delle email, ma provate a immaginarlo a livello analogico. Se noi vivessimo in un paese in cui le lettere cartacee, quando arrivano all'ufficio postale, vengono aperte, lette da qualcuno, poi richiuse, poi ci vengono consegnate, ma noi come reagiremmo? Ecco, sta cosa qua succede normalmente con le email, solo che noi abbiamo una percezione, un po' di rassegnazione, un po' di distanza, un po' del non ci possiamo fare nulla, ecco, non è così vero.
Mi permetto di leggere dalla chat, consigliano un film
Su Snowden.
su Snowden. Grazie Fabio per averci scritto comunque il tuo pensiero, che dice che le cose sono anche peggio di così.
Sì, ma no, è
E consiglia questo film, però non scrive il titolo, non so se qualcuno lo sa e lo vuole condividere o se tu lo sai, Marco.
Non mi ricordo il titolo, l'ho visto, fra l'altro l'ho visto in anteprima. No,
Snowden.
Ah, è proprio il
si
nome del
chiama
film.
proprio come il nome del personaggio che è stato arrestato in Russia mentre lui era un agente della CIA che seguiva tutti i profili di liberi cittadini ignari e diceva che appunto tutti questi profili venivano catalogati, presi dalla CIA e potevano andare a vedere praticamente purtroppo tutti i nostri profili, Facebook, mail e tutto con un sistema di database pazzesco relazionare quasi in tempo reale, anzi in tempo reale, e aveva messo tutto quanto online con una troupe televisiva che era andata in Giappone appunto per far vedere, per denunciare questa cosa che lui aveva scoperto, essendo della CIA, e dopodiché è stato sarebbe stato arrestato, ma mentre tornava a casa si è fermato in Russia e là è rimasto fino adesso.
Sì, in realtà lui puntava ad andare in Ecuador, perché ai tempi l'Ecuador aveva dato asilo politico a Julian Assange, quello di WikiLeaks, e poi per una serie di casi è finito. Fra l'altro la notizia di questa settimana è che la Russia gli ha finalmente concesso un permesso di residenza permanente, quindi Edward Snowden non è più, ha la sfiga che gli hanno, ha perso la causa e quindi ha perso 5 milioni di dollari di diritti sulle vendite del libro, ma perlomeno è tranquillo riguardo il fatto di poter rimanere in Russia. Fra l'altro sua moglie l'ha raggiunto lì. E io consiglio molto, oltre al film, il libro, perché è molto, ci sono molti suoi ragionamenti intimi, fra virgolette, e poi c'è una parte finale che è piuttosto inquietante, nel senso che è il diario che teneva sua moglie, loro stavano alle Hawaii quando lui ha, perché c'è una base della CIA lì alle Hawaii, quando è rientrato e lei racconta le pressioni che ha subito in quei giorni mentre lui era nell'occhio del ciclone e lei era pedinata costantemente, seguita, minacciata, insomma, piuttosto inquietante. È un libro abbastanza interessante.
Grazie, grazie anche a Fabio. Sì, prima Marco ci aveva un po' parlato anche di questo. Marco, ti leggo un messaggio dalla chat che dice: è anche un problema intergenerazionale? Noi non nativi tecnologici siamo presi dal panico, dalle problematiche che ci ha illustrato e dalle torto.
Sì, no, è un problema intergenerazionale, ma buffo, nel senso che, allora c'è la mia generazione, io sono del 72, la mia generazione è quella che paradossalmente conosce meglio il tutto ed è anche più sensibile al tema. Chi sta sopra e chi sta sotto no, perché prima non c'era, giustamente, io ho in mente l'approccio di mio padre che mi faceva molto ridere, perché lui andava a leggersi le istruzioni di tutto e io gli dicevo guarda che così impazzisci, cioè bisogna ragionare un po' più da hacker quando si utilizzano i sistemi digitali, cioè andare a tentativi o chiedere a chi ne sa di più o chiedere su internet dove c'è grande disponibilità, sperimentare. E poi invece ci sono le nuove generazioni per cui tutto funziona, quindi non c'è bisogno di saperla. A me ricordano un po' uno dei libri di Asimov in cui a un certo punto c'è questa meravigliosa metropolitana che collega tutto il mondo e che comincia a avere dei problemi e nessuno sa più come ripararla perché hanno sempre ragionato sulle sovrastrutture, cioè nessuno sa più come funzioni sotto. Ecco, noi corriamo un po' questo rischio, cioè che utilizziamo degli strumenti che permettono di fare cose fantastiche, ma non abbiamo la minima idea di come funzionino e di conseguenza non sappiamo nemmeno come proteggerci. E questo è un po' il rischio che vedo io da questo punto di vista ed è effettivamente un problema generazionale. Sì, leggo il messaggio di Fabio a sto punto direttamente io, che dice purtroppo le risorse umane vanno a spulciare i profili social prima di assumerti. Sì, per esempio è una cosa, una dei classici, ma quella era proprio già all'inizio di Facebook, in cui hanno cominciato a dire non mettete la foto in cui siete ubriachi alla festa con gli amici, perché poi quel profilo potrebbe andarlo a vedere il vostro futuro datore di lavoro. Lì però è anche abbastanza facile, oltre a non metterli è anche sufficiente appunto impostare le regole di privacy di Facebook, cosa noiosa per carità, però fa in modo che le persone non possano andare a vedere i dettagli. Poi ci sono altri ambiti in cui è impossibile, per esempio LinkedIn, non so quanti lo conoscano, è un social network orientato alla ricerca di lavoro e ai rapporti professionali. È evidente che impostare un livello di privacy elevatissimo lì diventa un problema, perché se io spero di trovare lavoro attraverso LinkedIn, se blindo tutto e nessuno vedrà mai il mio profilo, diventa un problema. Quindi c'è anche questo paradosso. Stessa cosa per me, io mi rendo conto che io, per esempio, ho due profili su Facebook. Ho un profilo privato e un profilo pubblico, perché Facebook permette proprio di fare il profilo pubblico. E il profilo pubblico è quello che uso per lavoro. Quello privato lo uso a livello di amicizie. Anche questo, anche quello di tenere degli ambiti separati, può essere d'aiuto.
Mapi, se vuoi puoi andare tu.
Sì, io il tema delle generazioni, abbiamo ascoltato tutto l'intervento insieme ai miei due figli di 15 e 13 anni, giuro non li ho obbligati. E però in quest'ultimo periodo, grazie a tutta la roba della pandemia, ovviamente sono stati catapultati in tutta la roba per forza, perché la scuola è entrata alla grande in tutta la roba di G Suite, per cui tutto dentro Gmail, G Suite e qualunque cosa, che da una parte è stata molto utile, dall'altra parte è anche sono sempre lì che tu aspetta, per no, non aspetta prima di entrare, no, aspetta, perché ormai sono velocissimi, ma senza capire cosa effettivamente stanno facendo. E quest'ultimo periodo per loro è stato dannosissimo, mentre prima erano ragazzini che andavano, venivano in bicicletta e tutto quanto, adesso, anche d'estate, che potevano finalmente uscire, in questo periodo di pandemia erano fagocitati dentro a un computer e a un telefonino, quindi questa cosa mi preoccupa parecchio, perché siamo a ottobre e siamo di nuovo dentro G Suite e ne usciremo a giugno, se va bene, quindi cioè, mi auguro di no, però questa cosa qui mi ha confermo, perché loro vanno con una facilità incredibile su qualunque cosa senza effettivamente che cosa stanno facendo, mentre noi ci soffermiamo decisamente di più, e questa parte dei ragazzi e tutta l'educazione digitale secondo me andrebbe molto ma molto incentivata.
Sì, guarda, su questa cosa a me è una cosa che, cioè, un elemento che sorprende è il fatto che ci si rivolga a piattaforme commerciali come Google. Allora, ci sono state polemiche online sul fatto che ci siano minorenni che utilizzano G Suite, perché Google comunque raccoglie dati. Allora, non ci vorrebbe molto a utilizzare un software open source come Jitsi. A me stupisce, per esempio, che non ci sia stato non ci sia state delle direttive a livello nazionale e che sia stata lasciata l'iniziativa alle singole scuole, se non ai singoli professori, per scegliere le piattaforme. Perché è stato utilizzato Zoom, che per carità meno peggio di altri, ma abbiamo visto i problemi. Allora, Zoom nel periodo di pandemia ha aumentato del 200%, no, di 20 volte gli utenti, ma non era pronto. I casi di Zoom bombing, cioè di gente che si connetteva durante la lezione di classe, con turpiloquio, parolacce, video porno, qualsiasi cosa, è stato un problema. Prima che riuscissero a metterci una pezza, quelli di Zoom, ne è passato di tempo. La notizia di oggi è che finalmente Zoom ha il sistema di crittografia end-to-end. Ma oggi, cioè stiamo parlando del 27 di ottobre, cioè proprio è uscita stamattina. E software come Jitsi ce l'hanno già, secondo me. Anche lì, utilizzare l'open source a livello pubblico, cioè di amministrazione pubblica, dovrebbe essere una priorità. Anche perché Jitsi, fra l'altro, oltre ad avere la piattaforma gratis che si può utilizzare e gestita da loro a livello di server, può anche essere installato su un server, magari un server del Ministero dell'Istruzione. E quindi si tiene tutto lì. Però, cioè, non sono cose difficili. A me è quello che veramente ogni tanto irrita. È che non ci vogliono degli elementi di genialità. Purtroppo la ministra dell'innovazione, ho presente come ragiona, perché sono stato a un paio di conferenze stampa in cui c'era, e le speranze che si abbia questo tipo di approccio, vi garantisco che sono pochine.
Marco in chat scrivono: un'obiezione pigro ribellista. Tanto cosa vuoi che se ne facciano dei miei piccoli dati, delle mie scelte o preferenze, che tanto io un profilo pieno di cose contraddittorie e non mi faccio individuare e non compro niente di quello che mi pubblicizzano? Cosa puoi risponderci? Chiedo per un amico.
Certo. Allora, noi sottovalutiamo sempre il livello di informazioni. Allora, intanto c'è un problema, per esempio quello del cybercrimine. Faccio un esempio, un qualsiasi profilo Facebook vale tra 1 e 2 euro come valore, perché può essere utilizzato non solo per rubare delle informazioni, ma per esempio per fare campagne di disinformazione, diffondere fake news, eccetera, eccetera. Io credo che ci sia anche un livello di responsabilità nostra nel momento in cui stiamo online, cioè arginare un certo tipo di fenomeni, nel senso che se dopo domani il mio profilo di Facebook diventa, per mia pigrizia, uno strumento attraverso il quale Matteo Salvini può fare propaganda o Forza Nuova può fare propaganda, non mi va un granché bene e quindi preferisco metterci un po' di impegno.